Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Le potrebbe interessare allenarmi?
Non alleno donne.
Chi mi ha visto combattere dice che ho grinta.
Ragazzina, sappi che avere grinta non basta. Se accetto di allenarti...
Lo prometto, lavorerò sodo.
Non farmi domande e io cercherò di dimenticare il fatto che sei una donna.
Million Dollar Baby, di e con Clint Eastwood. Saliva sul ring Hilary Swank, premiata con l'Oscar. La box anticipa l'ospite di oggi, Alessandro Mari, con Cronaca di lei. Esce da Feltrinelli. Terreno molto battuto. I pugili hanno sempre affascinato chi scrive romanzi. Prendiamo Joyce Carol Oates, scrittrice molto generosa. È quasi impossibile star dietro alla sua produzione e lei si è sdoppiata con lo pseudonimo di Rosamund Smith per scrivere racconti del mistero. Sulla box è a un libro del 1987. L'originale aveva le fotografie, in italiano è uscito soltanto il saggio su Mike Tyson. A Joyce Carol Oates, che andava ai combattimenti con il padre, interessa soprattutto il riscatto sociale e la solitudine di chi combatte. Simile, lei dice, alla solitudine dello scrittore. Ernest Hemingway sfidò uno scrittore che lo aveva offeso e chiese a Francis Scott Fitzgerald di fare da arbitro. Norman Mailer racconta la sfida, e questo è il titolo del libro, tra Cassius Clay, poi Muhammad Ali e George Foreman, nel 1975 a Kinshasa. Pugni è il titolo del primo libro di Pietro Grossi, uscito nel 2006. Nel racconto che apre la raccolta, la storia di un pugile tanto leggero da essere soprannominato il ballerino. La mamma gli ha vietato di combattere, può solo allenarsi e comunque lo avrebbe preferito pianista. Avversario, un pugile povero e sordo, soprannominato la capra. A tra poco con Alessandro Mari e il suo Cronaca di lei. Boxer e la modella. Potremmo proporre questo nuovo titolo al romanzo di Alessandro Mari, Cronaca di lei, ispirandoci a un vecchio film intitolato Il boxer e la ballerina. Esce da Feltrinelli. Prima di dargli la parola, ci prendiamo un momento per ricordare i titoli precedenti dello scrittore. Troppo umana speranza, Banduna, che fu un esperimento di romanzo a puntate, L'anonima fine di Radice Quadrata, dove Radice Quadrata è il soprannome di un personaggio che fa il liceo. E Randagi, graphic novel scritta da Alessandro Mari e illustrata da Francesca Zoni. Fatto il riassunto delle puntate precedenti, siamo a Cronaca di lei.
La storia di due personaggi sostanzialmente che sono un corpo, lavorano entrambi con il corpo, sono corpi che si muovono nello spazio, sono corpi che si fanno carriera e quindi che si fanno lavoro, e sono due corpi che a un certo punto si incontrano nella loro strada, no? Lui molto più affermato, molto più planetario nella fama, diciamo così, e lei invece semplicemente una ragazza che sta provando a usare il proprio corpo per diventare qualcuno. Per la precisione fa la modella o l'aspirante modella, si incontrano e poi, come in ogni storia d'amore, perché ne nasce una storia d'amore, in realtà è solo l'espediente per poterla contare altre cose, no? E quindi un pugile di fama planetaria da un lato e una ragazza di questo tempo, in questo anno poi particolare, che incarna tante cose che accadono intorno al corpo femminile, finché decide che non ne può più di subire con il proprio corpo.
Avrei fatto questa domanda per ultima, ma visto che ha parlato Alessandro Mari di corpo femminile, lei si rende conto che la copertina del suo libro di questi tempi può essere un po' problematica?
Lo è una scelta che abbiamo ponderato, e tanto per cominciare l'opera di una disegnatrice, non è un maschietto, bastavo io come maschietto, diciamo così, all'opera. Lo è, ma interpreta in maniera molto precisa ciò che poi il romanzo fa, nel senso che il romanzo assomma figure femminili che più o meno subiscono una violenza. La violenza naturalmente può essere molte cose diverse, noi dobbiamo cominciare a fare anche un po' di distinguo, no? Perché naturalmente è salita la soglia di attenzione rispetto alla violenza sul corpo delle donne, ma le violenze si esperiscono in modo molto diverso. E all'interno di questo romanzo c'è un corpo femminile che è quello di lei, che naturalmente all'inizio è un corpo passivo. Tanto per cominciare, come mestiere fa la modella. Anche qui dobbiamo un po' sganciarci dallo snobismo, indipendentemente da cosa noi pensiamo. Sono corpi sovraesposti e questa sovraesposizione porta con sé un peso psicologico che normalmente non siamo abituati a considerare. Così come il corpo di un atleta. Dentro il romanzo però ci sono altri due corpi femminili. Uno è l'amica di questa modella, che si chiama Sara, che subisce un altro tipo di violenza molto più esplicito, molto più abusivo in questo senso. E poi c'è una terza donna che è la sorella di Milo Montero, il pugile, che si chiama Irene Montero, che è una donna nel cui passato esiste violenza, nel senso che è una donna che fa il lavoro di un uomo, fa la manager all'interno di un mondo che è quasi esclusivamente maschile, no? Il pugilato, al di là di Million Dollar Baby, non esistono così tante traiettorie femminili pulite, tanto che ancora chi porta i numeri dei round sono delle signorine in bikini. E invece lei fa la manager di questo pugile, ha dovuto guadagnarsi con gli anni, nonostante quello che le dicevano tutti, una posizione di potere che normalmente siamo abituati a pensare agli uomini. E la copertina interpreta questi tre livelli, no? Sono tre modi diversi. C'è una pressione psicologica, la pressione sociale ambientale, per cui tu vieni inserito in una coordinata, in un recinto attorno a cui gli altri ti guardano, non sono abituati a vedere che lì in mezzo ci sei tu, e la terza è l'abuso sul corpo.
La descrive lei o la descrivo io? Siamo in radio.
Tanto per cominciare, la copertina fa una cosa un po' diversa dal solito. Non è una fotografia, non è il corpo di una donna ritratto realmente, come siamo abituati a vedere un po' da locandina cinematografica. È una donna di profilo nuda, con il seno nudo, con questi lunghi capelli neri. Il tratto è un po' bambinesco quasi. Abbiamo tentato di dargli un candore, non un candore, ma una distanza mediatica tra l'occhio dello spettatore e lei che guarda. E c'è il braccio, verosimilmente, di un uomo che la tiene per i capelli. Naturalmente il lettore, se legge le prime 20-30 pagine, l'idea della protagonista che si fa di questa lei è esattamente quella che è in copertina, cioè un corpo che potrebbe essere tra l'altro sovrapponibile a quello di una escort all'inizio del romanzo, perché fa la compagna di questo pugile. E poi però attenzione, perché appunto metà del romanzo lavora sull'idea che il corpo femminile possa essere un soggetto passivo, e poi a metà invece del romanzo precisamente la lei, che fino allora è stata un personaggio passivo, diventa un personaggio attivo. E quando dico attivo, dico che è l'unica persona all'interno del romanzo che riesce non solo a sconfiggere fisicamente il pugile, ma a sconfiggere l'intero sistema di potere, no? L'impero economico che regge attorno al pugile. Perché di questo parliamo, no? Qualunque personaggio sportivo contemporaneo è un'impresa. Fanno più PIL loro di un medio paese dell'Africa, e non sto scherzando. E questo impero economico è lei a distruggerlo, a minarlo. E non è un caso che poi questo suo minare l'impero economico la metta contro l'altro vero protagonista del romanzo, che è la sorella di Milo Montero, come dicevo.
Migo, il pugile, al momento combatte anche con il suo stesso corpo, perché ha un problema fisico che può danneggiare gravemente questa impresa.
Sì, è un pugile che ha avuto un infortunio. Nel suo caso in realtà non è un infortunio, ma un difetto della vista che gli impedisce sostanzialmente di vedere bene da un occhio. Ha finto di non averlo finché non ha potuto più nasconderlo, nel senso che naturalmente esistono delle regole di salvaguardia della fisicità delle persone che salgono sul ring. A livello filosofico a me piaceva moltissimo l'idea, perché è accaduta una cosa simile a me nella vita. insomma, adesso ho 37 anni e fino a 3-4 anni fa andavo nelle cose molto a cuor leggero. No? Gli americani hanno un detto che a me piace molto, che si dice swim or sink, cioè o nuoti o anneghi. E io ero molto swim or sink, finché a un certo punto non mi sono reso conto di avere più paura di alcune cose perché cominciavo a riconoscere il peso che si portavano appresso. E questo su ring è meraviglioso a mio avviso, il ring è in questo iconico per la vita, cioè i colpi che vengono rivolti contro Milo Montero adesso hanno delle conseguenze che lui finalmente riesce a vedere o riesce a intuire, e rieducandosi alla vista non solo sportiva ma anche vitale, cioè nella vita, ha bisogno di qualcuno che lo accompagni, ed è questo il ruolo che prende la ragazza. La boxe in questo ha sempre affascinato gli scrittori o i registi, no? Perché è naturalmente una rappresentazione molto forte della vita quotidiana, ma anche tra l'altro con un retro quasi cristiano. Io sono uno degli ultimi, un miserabile che riesce ad accedere a un premio, in questo caso terreno, perché non si è fatto abbattere dalla vita. Solo che talvolta in realtà questo non farsi abbattere è un po' più pesante di quello che ci immaginiamo, no? E Milo ha questo, deve reimparare a vedere, e non è detto che impari a vedere delle cose che prima non vedeva.
È un problema interessante, come è interessante anche il modo che Alessandro Mari ha di narrare questa storia. Mette di mezzo un altro narratore, in sostanza.
Sì, perché diciamo tutto il romanzo parte da questo presupposto. Io sono un uomo che scrive di una donna, e quindi il primo narratore, per giocare a carte scoperte, è un narratore, diciamo così, molto distante, molto asettico, no? È quasi una sceneggiatura, nel senso che si leggono quasi solo le azioni che questa ragazza o Milo compiono e le loro parole, perché non dovevo permettermi, qui sì, con un po' di pudore, di entrare dentro la ragazza. Non si leggerà mai all'interno di questo libro: la ragazza pensa, la ragazza crede, la ragazza sente. È il lettore che viene continuamente sollecitato ad esumere quali possono essere gli stati d'animo della ragazza. E naturalmente questo è molto impegnativo. È un po' quando si legge un romanzo di McCarthy, succede la stessa cosa, no? Non c'è qualcuno che ti guida nel perimetro umano delle sensazioni che stanno attraversando i protagonisti. E allora a un certo punto ho creato un personaggio a cui il lettore si potesse appoggiare. E questo personaggio è naturalmente uno scrittore, caduto un po' di fama, nel senso che ha avuto questo grande successo anni fa, e poi, come accade, perché accade, viene chiamato per fare la biografia del pugile. Adesso sembra una roba molto nobile, perché abbiamo avuto Agassi con Open, no? Che ha sdoganato il genere, diciamo così, con Möhringer, che tra l'altro è un grande scrittore, e lui va a fare grosso modo la stessa cosa e diventa in qualche misura il nostro metro di misura. È lui che comincia a orientarci all'interno di un mondo che mediamente i lettori non conoscono, che sia quello sportivo o che sia quello dei corpi che subiscono sovraesposizione. Anche qui, così come la protagonista, Leo, si chiama Reo Ruffo, ha una prima metà del romanzo dove si limita a sbobbinare la realtà che gli passa davanti agli occhi, perché è un po' svogliato, perché insomma è un cazzone, se si può dire in radio. Poi accade, così come accade alla ragazza, si trasforma in un personaggio attivo, perché quello che fa è testimonianza. Testimoniando, cioè essendo presente ai fatti che accadono all'interno del romanzo, quello che scrive poi può avere un valore di testimonianza, nella fattispecie del romanzo addirittura giuridica, in fondo al romanzo. Ed è tutto sommato un personaggio a cui io voglio molto bene, perché è un personaggio che ha una traiettoria di sviluppo.
Stiamo parlando con Alessandro Mari, cronaca di lei. Lei ha citato prima Cormac McCarthy, e in comune con Cormac McCarthy, Alessandro Mari ha un uso molto 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 parco della punteggiatura.
Ma perché il romanzo, se proprio devo essere drastico, è fatto di tre cose: situazioni che accadono, quindi descrizioni e azioni che un narratore riferisce, dialoghi, ed è questo il caso, e il terzo di solito sono i pensieri riferiti. Se io levo una di queste tre cose, cioè i pensieri riferiti, come io ho fatto all'interno del libro, le altre due dovevano avere, dal mio punto di vista, uguale dignità. Cioè le azioni dovevano pesare quanto le parole e viceversa. E se io introduco dei segni di interpunzione, che possono essere ad esempio le classiche virgolette, per segnalare che stiamo passando dall'una all'altra cosa, il lettore può dedicare attenzioni molto diverse. Faccio un esempio molto ovvio, ma so, se avete mai letto un romanzo dell'Ottocento sapete che si possono saltare talvolta le descrizioni, no? Si leggono direttamente i dialoghi. Cioè, se uno vuole rileggere Dickens in un giorno, Grandi speranze, può rileggerlo, non perché non dorme o perché non mangia, ma perché può leggere i dialoghi. Nel mio caso volevo far sì che si compenetrassero in maniera molto più compatta, e uno degli autori che naturalmente ha fatto scuola in questo è Cormac McCarthy. E non tanto per una sua personale idiosincrasia, diciamo, no, solo verso la punteggiatura, ma perché anche per lui L'idea è che la radice di quello che si muove all'interno dei personaggi, nella fattispecie di Cormac McCarthy, del male che si muove all'interno dei personaggi, vada esplorato con quei mezzi lì, cioè azioni e parole, senza che ci sia qualcuno che per il lettore fa tentativo ermeneutico, no, interpretativo. E quindi tutto sommato credo che sia la scelta migliore. Poi è chiaro che è un po' più ostica all'inizio, ma ogni buon libro, secondo me, questo naturalmente dice molto il mio ego, ma insomma ogni buon libro dovrebbe insegnarti una grammatica sua, no? Ogni libro ha una propria grammatica, almeno i libri che sono piaciuti a me nella vita sono libri che mi hanno insegnato una grammatica. Se leggo Cormac McCarthy ha una grammatica, se leggo Calvino ne ha un'altra e via dicendo. Provo a inventarmela anch'io.
Che cosa ha portato Alessandro Mari dal risorgimento del suo primo libro, Troppa umana speranza, a l'oggi, al contemporaneo?
Io ho questo problema, che i titoli mi vengono prima dei romanzi. E quindi una volta che il titolo mi dice che romanzo devo scrivere, non posso più cambiarlo, nonostante gli editori mi dicano guarda, forse facciamo. Come sono arrivato? Sono arrivato per un percorso per me quantomeno è molto evidente, nel senso che Troppo umana speranza era un libro gordo, si direbbe in spagnolo, cioè tondo, barocco, generoso, perché raccontava un tempo in cui siamo stati molto generosi, quei 10 anni che hanno preceduto il cosiddetto risorgimento. Dopodiché sono passato per un libro, diciamo così, adulto, che raccontava la storia di Francesco d'Assisi, io non credo, e per me era la traiettoria umana di una persona che ha ispirato secoli, non solo di credenti, ma anche di non credenti. E in quel libro già lo stile si svuotava, dallo stile grasso, diciamo così, Troppo umana speranza, arrivavamo a uno stile un po' più dimagrito. E questo qui, l'ultimo, è uno stile in forma sportiva, cioè nel senso che è molto tagliente, molto duro, è molto secco, anche la sintassi è cambiata rispetto agli altri. Sono arrivato perché dovevo scrivere finalmente un libro che parlasse del nostro presente. Ho sempre tentato di fare una sorta di archeologia di quello che eravamo stati, no? Da il Risorgimento, che è come questo paese è nato, a Francesco d'Assisi, che non è solo il patrono d'Italia, ma anche è stato ispirante. Se guardiamo dagli anni 70 c'è stato un Francesco d'Assisi per ogni stagione, no? C'è stato quello riottoso contro i padri della Cavani, c'è stato quello New Age degli anni 80, c'è stato quello ecologista degli anni 90, via dicendo. Questo è l'unico romanzo che ho dedicato solo al presente, tanto che non esiste il passato dentro il romanzo. Il tempo verbale in cui il romanzo è scritto è il presente indicativo.
L'incipit di questo romanzo colpisce, siamo proiettati dentro una storia e ci aspettiamo che poco a poco lo scrittore ci venga in aiuto, come i romanzieri dell'Ottocento, dicendo caro lettore, quello che tu non sai e che devi sapere per capire tutto ciò è questo, questo, questo e quest'altro. Lei non lo fa mai.
No. Io non sono molto intelligente, se no avrei fatto il filosofo, però sono abbastanza intuitivo e è accaduta una cosa nella mia vita, cioè se io guardo in questo momento storico, una cosa che mi fa molta paura perché la sento su di me è la pigrizia. È la pigrizia, ad esempio, che sviluppano i social, no? Cioè io posso non conoscere una persona e illudermi di conoscerla perché ho visto una sua fotografia o ho letto 3 righe che ha scritto su internet. E questo paradossalmente ci rende pigri nel davvero aver voglia di scoprire che diavolo è quella persona al netto delle cose che io leggo o vedo di lei. Intendo dire, la prima volta che vado a bere un caffè con qualcuno, non per forza ci vado la seconda volta, ci vado se il non detto di quel momento mi affascina. E il romanzo dovrebbe replicare la stessa cosa, cioè chiedere a te di smettere la pigrizia con cui ti fai non solo accompagnare, ma anche ti fai dei pregiudizi su ciò che possono o non possono essere i personaggi o le persone fuori da qui e vediamo cosa succede. Ripeto, l'ho fatto non tanto perché io sia uno scrittore eccezionale, perché altri scrittori hanno provato a farlo nella storia e secondo me sono libri che hanno fatto in qualche modo il loro tempo, hanno segnato il loro tempo. L'abbiamo detto prima, se uno legge La strada di McCarthy ti dà un aiuto, mai. È un libro di una cattiveria da quel punto di vista formidabile ed è proprio per quello che diventa memorabile, perché sono io che mi devo chiedere cosa pensa il vecchio, cosa pensa quell'uomo e quel bambino, senza nomi propri, senza nessuna mediazione che ti porti a capire che diavolo di mondo abitano e via dicendo. In questo senso mi sembrava interessante provare. Poi io ho questo problema, scrivo libri che mi piacerebbe leggere e quindi mi sono scritto un libro che mi piacerebbe leggere.
Mi viene la curiosità di sapere quale sarà il prossimo libro che le piacerebbe leggere e anche quella di chiederle per chiudere. A me è sembrato che uno dei temi principali di questo libro sia la vendetta.
Io credo che le persone che ci stanno attorno, anche quelle che ci definiscono in qualche modo, possono essere due categorie: o ci mettono addosso lo sporco, cioè ci opacizzano, o possono essere tipo il via cala, non solo quelle cose che ti puliscono ma che ti lasciano un grado di giorni di repellenza addosso. Quello che accade all'interno del romanzo è esattamente questo: ci sono personaggi che sono alla ricerca di via cala, di altre persone che possano fungere da questo. Sono forme di amore molto particolari e molto realiste, non sono idealistiche, non sono romanticistiche, okay? Sono molto pratiche. Mentre si cercano queste forme di via cal, non è detto che non si commettano dei grandi errori, e quello che lei chiamava vendetta è anche talvolta invece un tentativo di autoredenzione. Io faccio vendetta per redimermi da uno sbaglio, faccio qualcosa che si riflette su mia moglie, diciamo che viene uccisa da qualcuno, e allora io tento di vendicarla, ma la situazione in cui si è prodotto la morte di mia moglie è colpa mia. Allora, questo funziona all'interno del romanzo, sono meccaniche di autoredenzione in cui uno cerca di smacchiarsi, cerca di pulirsi l'anima in qualche misura. E talvolta non è detto che ce la puliamo nel modo più adeguato, nel senso morale e etico possibile, no? Possiamo anche fare delle cose tremende. Se dobbiamo parlare di film, se uno pensa a Kill Bill di Tarantino, è tremendo, no? È una grande vendetta. Qualcuno si è mai chiesto il senso etico o morale? Era il tentativo di autoredimersi da qualcosa, ma nessuno la analizza dal punto di vista etico e morale. È equivoco quasi. Nel mio succede grosso modo qualcosa di simile, cioè i personaggi sono alla ricerca di vendetta, perché sotto quella vendetta si maschera un tentativo di redenzione o di autoredenzione.
Era Alessandro Mari, il suo ultimo romanzo si intitola Cronaca di lei, esce da Feltrinelli. Donne e potere è il titolo di un piccolo libro di Mary Byrne uscito da Mondadori. Se pensate a un instant book tra le molestie e l'8 marzo che non si sa mai come festeggiare, pensate sbagliato. Mary Byrne è una signora con i lunghi capelli bianchi, spesso vestita da hippie, o almeno vestita come non ci aspetteremmo da una professoressa di lettere classiche che insegna a Cambridge e scrive sul supplemento letterario del Times. Parte da lontano, dal primo uomo che impose a una donna di tacere. Si chiamava Telemaco, figlio di Ulisse, la zittita e la madre Penelope. Lo imiteranno in molti, dall'Odissea si passa ad Aristofane e a Ovidio e a Plutarco. Le donne che parlano, che non accettano di essere zittite, da Medea, Antigone a Clitennestra, rappresentano una minaccia. Mary Byrne arriva fino a Hillary Clinton e a Angela Merkel, con la loro divisa da donne di potere. Potrete perdonarla? È il titolo di un romanzo dello scrittore vittoriano Anthony Trollope, esce da Sellerio. Alice è stata fidanzata con lo scapestrato cugino George e ora è fidanzata con il più posato signor Gray. Una vacanza in Svizzera rischia di mandare tutto all'aria. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.